Mauro Bressan, buon pomeriggio Mauro.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Tra l'altro Campo e Mauro Bressan hanno un'attinenza anche proprio sul weekend, Mauro, perché sei stato protagonista insieme a tanti ex calciatori di una serata che vorrei insomma tu ci raccontassi un po' con questa reunion di Operazione Nostalgia che ha portato a Salerno il calcio, insomma, anche dei ricordi di tante generazioni, che ha portato a rivedere anche non solo le grandi stelle, da Baggio a Totti, ma anche proprio un intero modo di vivere il calcio, no? Che forse un po' in Italia, senza far troppa retorica, si è anche un po' perso.
Sì, è proprio la nostalgia.
Sì, nome nomen, infatti, sì sì.
Esatto, è la prima nostalgia, infatti mi sono preso appellativo del nostalgico della viola e quindi ero l'unico rappresentante e l'ho fatto veramente con grande orgoglio. E no, sì, è stata una serata, più di 20.000 spettatori, eccezionale. Poi tanti ex giocatori, tante situazioni, vedere tutti i tifosi con un sacco di maglie diverse di quegli anni lì, tutti riuniti assieme, è un'emozione particolare per noi, ma anche per chi è venuto ovviamente a questa reunion, e poi dopo con la chicca che è arrivato anche Roberto Baggio, che si è aperto veramente un'ovazione incredibile, è un giocatore che non so quanto amore che ha ricevuto, che dà e che come l'hanno accolto, è stata una cosa da brividi, ecco, sono quelle cose che poi dopo dici ma perché oggi non ci sono? Vado a spiegare, come hai detto te, ci sarebbe da parlare un bel po', senza perdersi veramente in retorica, però il calcio dei nostri tempi era un calcio che aveva un'identità soprattutto sulle persone, avvicinava la gente, e oggi ci sono altre cose, migliorato in certi aspetti e peggiorato in altri, ecco, sul rapporto magari con la gente, soprattutto questo scambio, questo stare assieme, questa gioia, è stata veramente incredibile, quindi una grande serata.
Mi fa piacere aver raccolto anche le tue sensazioni per quello che si è visto ieri. Tornando poi sull'attualità, invece, su questo calcio invece così spesso e volentieri autoriferito e a volte anche protagonista più di un tentativo di allontanarsi che di riavvicinarsi poi anche alla piazza e all'ambiente stesso, ha fatto chiaramente molto rumore e l'eco è ancora molto forte la conferenza stampa del duo Prade e Ferrari qui a Firenze, in cui si è messo un punto a questo triennio con anche delle ammissioni di responsabilità su errori fatti, tanto sul mercato quanto, se vogliamo, anche nella comunicazione, per andare a capo e aprire questa nuova parentesi con Raffaele Palladino in panchina. Se la parola chiave per bocca dello stesso Prade, Mauro, è ambizione, si parte dal presupposto che l'obiettivo debba necessariamente essere quello di migliorare gli ultimi 3 anni, dove la Fiorentina ha sempre galleggiato tra il 7° e l'8° posto. E come ovvio che sia, per migliorare serve che la squadra in questione, quindi la Fiorentina, faccia qualcosa in più degli ultimi anni, ma anche che una delle squadre che è arrivata davanti alla Fiorentina faccia qualcosa in meno. Cioè serve un doppio fattore, no? Secondo te è più complesso ad oggi per la Fiorentina migliorarsi o per la Fiorentina sperare che una delle prime 7 faccia peggio, considerando che oltretutto il Napoli l'anno scorso è arrivato 10°, ha preso Conte e mi sembra abbia già dato un segnale piuttosto chiaro a tutto e a tutti?
Beh, guarda, per le altre squadre, hai detto benissimo te, Napoli lo vedo che può risalire, qualcuno che magari è arrivato davanti, non me ne vuole, Bologna, ma anche là c'è un cambiamento, può succedere che c'è un passo indietro, poi io magari faccio delle supposizioni, ovviamente, certo. qualche grande può comunque sbagliare un anno, come è successo al Napoli, quindi può succedere sempre di tutto, però stando a noi, stando alla Fiorentina, mi interesserei poco, diciamo, un po' delle altre, ma se l'obiettivo è far meglio, deve lavorare su se stessa, e quindi lavorare su se stessa, c'è da dire che è ovvio che in questo momento c'è un po' di dubbi, ma dubbi nel senso non sull'idea che hanno voluto dare i dirigenti, che è quella che ci fa star bene tutti, nel senso di dire di essere ambiziosi e di continuare, secondo me, anche quello che ha fatto Italiano, cioè la marcia che ha cambiato Italiano. Poi dopo da lì adesso arriva un nuovo allenatore, sempre giovane, sempre intraprendente, che vorrà mettere le sue idee, ma l'idea del calcio, diciamo, che deve essere unita alla Fiorentina, quella di giocare bene, vincere e creare divertimento per la gente che va anche a vedere le partite. Con Paladino ci può essere, secondo me, perché lo ha dimostrato a Monza. Ovvio, ci apprestiamo a affrontare un'estate, come hai presentato benissimo anche te, molto calda, perché quando finisci una storia cominci un'altra, ci sono sempre dei dubbi, ma dei dubbi perché bisogna vedere cosa succede, no? Cosa succede ai giocatori che vanno, quelli che restano, se quello che l'idea che ha di Paladino, cosa i giocatori che lui vorrebbe avere si possono prendere, se quelli che magari non sono dentro nel suo modo di pensare il calcio a Firenze possono andare via, se si trova da darli via, non lo so. Quindi c'è incertezza in queste cose qui e bisogna vedere, ma sono sicuro che i dirigenti faranno di tutto per accontentarlo, perché lui possa partire in una maniera che possa avere i giocatori adatti per trasmettere le sue idee e dare questa continuità nell'immagine della Fiorentina. Cambia allenatore, ma quello che deve essere la Fiorentina di migliorare, di essere protagonista ancora in Europa, perché secondo me è sempre l'Europa il peccato, la sconfitta, il peccato, perché questa era la cosa che dava anche una dimensione diversa alla Viola, però è un passaggio che se vuole diventare forte l'immagine della Viola deve essere sia in campionato sia in Europa, quindi la volontà secondo me è questa, è che è normale che possano esserci in questo momento dei dubbi, perché le variabili sono tante e bisogna vedere se tutte le caselle poi vanno, si incastrano bene.
Soprattutto perché, Mauro, stiamo per entrare nell'ennesima sessione di mercato in cui, oltre a tutta la premessa che facevo anche prima sul centrocampo da ripensare, però sembra di essere davvero un po' nel giorno della marmotta. Si torna sempre al punto di partenza, si riparte sempre da capo, il tema dell'attaccante. L'attaccante centrale, evidentemente quanto fatto anche nell'estate scorsa, anche nel mese di gennaio, non ha dato gli effetti sperati, perché Belotti non ha risposto a quelle che erano le attese, soprattutto da un punto di vista di numero dei gol. Di Nzola abbiamo parlato in tutto l'anno, di quelle che sono state le difficoltà, anche se vogliamo, di capacità di acclimatarsi ad un livello anche diverso rispetto a quello della zona salvezza. Si torna al punto di partenza e ora diventa però un po' anche una responsabilità che, mi viene da dire, prima d'ora non aveva avuto la dirigenza della Fiorentina, ma ora si inizia anche a non avere più quel lascito che avrebbe potuto dare un trofeo, e quindi mi viene da pensare che, oltre a come verrà ricostruita la squadra, molto passerà anche nella valutazione che si darà all'estate della Fiorentina dal non sbagliare il numero 9. Tu, come sensazione ovviamente, daresti un valore al fatto di prendere un attaccante che abbia già confidenza e una sua storia in Serie A, o secondo te la Fiorentina dovrebbe fare tutte altre valutazioni, non solo quella, diciamo?
Ma è normale che io ti direi che avere un giocatore che ha già un po' di esperienza, che conosca bene il campionato italiano, sarebbe l'ideale. Però veramente ci sono tante variabili e può succedere che magari venga fuori un attaccante una trattativa che noi magari sappiamo o non sappiamo, ma che magari può essere un giocatore che a Paladino piace, che vedendolo, avendolo visto giocare, ha delle caratteristiche che vanno bene per il suo modo di intendere il calcio, e quindi può fare anche una scelta anche di prendere uno che non ha giocato in Italia. Però sono d'accordo con te nel dire che la scelta del 9, a parte tutte le altre situazioni che ci possono essere, gli scambi, quella tutti aspettiamo finalmente un 9, no? Cioè, nel senso, certo, che dopo tutti questi anni è una responsabilità, perché dice vabbè, ok, però speriamo che quest'anno almeno c'è uno che la butti dentro. Ecco, questa è la frase un po' ricorrente, che poi dopo si chiami con un nome esotico, un nome italiano, un nome vecchio, ma alla fine conta poco, però è i risultati che contano, e quindi la speranza è quella. È una responsabilità ovviamente che hanno i dirigenti, e lo sanno anche loro, perché anche loro ovviamente vogliono cercare di fare il meglio e di prendere qualcuno che abbia una stagione importante, soprattutto da dare su questo ruolo, che negli ultimi anni veramente è stato un po' una pecca, diciamo, ma non per situazioni, perché anche Belotti, come dicevi te, io ho visto la partita chi ha giocato ultimamente, che si può dire, Belotti, cioè si dà all'anima, fa un grande lavoro, però non ha dato, soprattutto in queste questa stagione, questa mezza stagione, l'idea di essere il bomber da alla Vlahovic, cioè come caratteristica di uomo d'area che fa gol, ecco.
Mauro, all'interno di tanti nomi, uno di quelli sicuramente già attenzionati dalla Fiorentina è quello di Retegui. Lo abbiamo visto in nazionale, prima ancora di vederlo in Serie A, poi l'anno scorso una stagione di luci e ombre con la maglia del Genoa, ha avuto anche qualche problema fisico, la fase offensiva del Genoa non sempre è stata brillante e spesso comunque le luci della ribalta se le ha prese Gudmundsson. Ecco, è un profilo su cui secondo te la Fiorentina farebbe bene a insistere, detto che siamo in una fase ancora assolutamente embrionale, però che giudizio dai di questo primo anno di Retegui in Serie A intanto?
Ma guarda, è ovvio che deve vedere cosa c'è in giro e le valutazioni si fanno su quali che possono essere le opportunità, no? Perché dopo uno fa anche una scaletta e quindi anche i dirigenti dicono: beh, se possiamo prendere questo, bene, ma se non c'è questo, ma riprendiamo quello, no? Uh-huh. E in tutto questo pensiero di Retegui posso dire che a me sinceramente dà l'impressione che sia un uomo che fa gol, cioè non è un uomo d'area, ecco, un uomo che mi dà così, vedendolo giocare, al di là che possa essere stato importato o possa avere tutto luci e ombre come prestazioni, però mi sembra un bomber, ecco, è uno di quei centravanti che secondo me vive l'area, ha l'istinto del gol, poi dopo la caratteristica che ha questa, poi dopo scommettere su di lui o capire se può fare 15 gol alla Fiorentina, cioè, saremmo tutti bravi a capirlo, però ecco, è un giocatore che ovviamente bisogna vedere cosa uno mi dicesse: ma tu Retegui, fammi vedere le alternative, se le alternative non ce ne sono o sono paragonabili magari a lui, allora potrebbe andare bene anche Retegui, ecco, è ovvio che sono tutti discorsi che capito, dipende un po' dalle situazioni che si possono sbloccare nel mercato e sulle caratteristiche, ecco, stando sulle sue caratteristiche, a me ha la sensazione di essere un uomo d'area, un uomo che fa gol, che ha l'istinto del gol, poi che se è la soluzione ottimale per la Fiorentina è un mago, lo sapevo.
Mauro, in chiusura non possiamo nasconderci dietro al fatto che per lo status della Fiorentina, la storia della Fiorentina, il modus operandi di questa società, il mercato debba anche necessariamente passare da una cessione eccellente, qualche cessione, qualche sacrificio, qualche compromesso, qualche rinuncia. I big della Fiorentina di quest'ultimo periodo hanno avuto degli alti e bassi, dal rendimento di Milenkovic all'infortunio di Dodò, queste grandissime attese su Nico Gonzalez che non sempre sono state mantenute dall'argentino. Ecco, se tu dovessi dire, sempre per tua sensazione personale, un giocatore su cui la Fiorentina potrebbe fare una rinuncia mettendolo sul mercato, cercando di prendere il più possibile e coi soldi di tale cessione poi rimpinguare il budget del mercato, chi sacrificheresti?
Bella domanda. Sì. No, nel senso che anche qua, no, io mi metto dal dirigente dire vediamo cosa offre il mercato, nel senso, se arriva un'offerta per Milenkovic che va oltre alle aspettative, Milenkovic, uh-huh. Oggigiorno, come hai detto te, se ci dovesse essere una cessione eccellente, diciamo, perché serve devo solo aspettare chi può fare l'offerta migliore, no?
Certo.
dove arriva un'offerta che si può dire di no. È ovvio che oggi io, anche dopo il campionato così, dopo anche le prestazioni, dopo quello che gli avevano offerto, mi sarei aspettato un anno, ma è stato anche sfortunato, infortuni eccetera eccetera, un anno me fatto bene da Nico Gonzalez. Ha un po' fra virgolette deluso quest'anno, anche se non ha mai avuto magari una condizione eccellente, è ovvio, oggi però non mi aspetto che qualcuno arrivi e che possa dare i soldi che magari potevano dare l'anno scorso di Nico Gonzalez, e quindi è normale che la Fiorentina non lo ceda, no? Nel senso, cioè, a meno che non succeda delle robe impressionanti, ma il valore di Nico secondo me era un po' più up l'anno scorso che
certo.
Adesso. E quindi ecco, non ti saprei dire questo, perché io se si deve fare una cessione è il mercato che lo decide, però non avrei preclusioni per nessuno, nel senso, se è un bene per la Fiorentina, penso che tutti i giocatori, no, che ci sono, se arriva un'offerta che i dirigenti devono ritenere soddisfacente e hanno bisogno, giusto che la facciano. Ecco, importante avere idee chiare per quello che deve venire dopo, nel senso di avere già il piano B, perché tante volte, e questo aiuta in generale, sono la Fiorentina nel problema, certo. Che hanno tante società, le più brave, e mi viene in mente l'Inter, ecco, su questo modo di fare le cose, è che se loro sanno che devono cedere uno, hanno già il piano B, piano C. E questo è che la Fiorentina ovviamente deve fare esperienza da come si comportano in club magari come può essere l'Inter. Quindi se dovesse succedere una cosa, devono avere già le soluzioni adatte per poter sostituire una partenza eccellente, ecco.
Non fa una grinza. Mauro, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola. Alla prossima.
Un abbraccio, ciao.
Grazie, grazie davvero.